Buongiorno dalla redazione di One News. Oggi è venerdì 29 marzo e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i principali quotidiani in tema di wine and food. Noi partiamo dal Sole 24 Ore che affronta il tema dell'emergenza idrica, però prendendo in considerazione un aspetto diverso. Agricoltura in allarme per il taglio dei prelievi nei fiumi dal 2025. Con la normativa europea sul deflusso ecologico l'apporto sarà dimezzato. L'ANBI, in caso di siccità, andranno in sofferenza molte coltivazioni nazionali. Se non cambieremo le formule, non investiremo per migliorare le prestazioni dei depuratori, a partire dall'anno prossimo l'agricoltura dovrà dimezzare la quantità di acqua che potrà prelevare dai fiumi. E se il 2025 si rivelasse un anno di siccità come lo fu il 2022, allora si tratterebbe di un grosso guaio per le produzioni agroalimentari made in Italy. A lanciare l'allarme, scrive Michela Cappellini, è la sezione piemontese dell'ANBI, l'associazione che riunisce i consorzi di gestione dei bacini idrici, ma la preoccupazione riguarda tutta Italia. Al centro della questione c'è l'applicazione della normativa europea sul cosiddetto deflusso ecologico prevista per il 2025. In pratica, per proseguire nel percorso di disinquinamento dei fiumi, le autorità dei bacini dovranno determinare il volume massimo di acqua da prelevare dai fiumi, in modo tale che grazie a una maggior diluizione la qualità dell'acqua stessa sia migliore. Il tutto, a differenza di quanto accade oggi, senza deroghe, nemmeno in caso di estati particolarmente torride e siccitose per mancanza di piogge. Tra i primi a sollevare il problema è stato Mario Fossati, che guida il consorzio Est Sesia ed è anche direttore dell'ANBI Piemonte. L'acqua dei fiumi, spiega, viene utilizzata dalle industrie, dall'agricoltura e dagli acquedotti, ma non c'è scritto da nessuna parte quanta ne deve rimanere nel fiume. Ora, invece, in virtù della direttiva quadro, ne dovrà rimanere una quantità determinata. Il motivo è semplice: quanta più acqua resta nell'alveo, tanto più si diluiscono le eventuali sostanze inquinanti e il fiume si riossigena meglio. Il punto è come questa quantità minima viene decisa. Al momento, prosegue Fossati, le formule sono state stabilite osservando le serie storiche delle portate dei fiumi e su questa base statistica si è fissata la percentuale minima sulla quota media. Ma questo significa che in anni di siccità come il 2022, se il regolamento fosse già stato in vigore, non si sarebbe potuta prelevare nemmeno una goccia. Già nel 2019 i consorzi idrici piemontesi avevano avviato invece una sperimentazione per analizzare i corsi d'acqua punto per punto. Al termine dei test erano stati definiti tanti valori diversi di flusso minimo vitale, anziché un'unica media statistica. Il risultato è che la somma dei tanti punti dava vita a un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello determinato nel modo tradizionale. Con i nuovi coefficienti, prosegue Fossati, sarà a rischio il 90% della produzione italiana di riso, che si concentra tra il Vercellese, il Novarese, il Biellese e la Lomellina, ma a soffrire saranno anche i filari di frutta e le stesse aree non coltivate di interesse naturalistico e turistico. Resta dunque meno di un anno di tempo per trovare la soluzione. Una strada, spiega Fossati, può essere quella di investire per migliorare le prestazioni dei depuratori in modo che sia necessaria meno acqua per il processo di diluizione degli inquinanti nei fiumi. L'altra strada è quella di non stabilire formule a tavolino, ma sperimentare sito per sito, tratto per tratto. La terza via in caso di siccità è quella di prevedere ancora la possibilità delle deroghe. Sempre dal Sole 24 Ore, Acciona via al progetto da 40 milioni di euro per la realizzazione del dissalatore a Cefalù. A proposito di emergenza idrica, ogni giorno l'impianto tratterà 50.000 metri cubi di acqua e servirà 300.000 persone. Alcuni dei dirigenti dell'azienda, occorre uscire dalla logistica emergenziale, queste opere vanno inserite in un sistema integrato complessivo. Le tecnologie si sono evolute rispetto a 10 anni fa, oggi un impianto consuma 2,8 kW per metro cubo di acqua. Andiamo sull'Espresso, Luca Gardini e per Pasqua un Casanova, questo è il titolo dell'articolo, una sorta di guida sui vini da bere nelle feste pasquali. Brunello d'Autore, spumante pavese, rosato nato all'ombra dei templi di Paestum, consigli per festeggiare con spirito e bollicine. La fine del periodo quaresimale ha sempre rappresentato per la penisola, lontano dalle usanze consolidate delle festività natalizie, la scusa per il florilegio di una serie di tradizioni ludiche, regionali o locali, talmente disparate da rappresentare nel suo insieme un'eloquente istantanea della creatività all'italiana, scrive Gardini. Quello che non dovrebbe mai mancare per celebrare adeguatamente la ricorrenza è ovviamente una bella bottiglia di vino. Ecco la mia selezione pensata appositamente per voi. e troviamo per esempio il Lugana DOC Capotesta 2022 di Cascina Maddalena, lo spumante Metolo Classico Extra Brut Blanc de Noir Farfalla di Balla Bio, il Pesto MGP Rosato Vetere 2023 di San Salvatore, il Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2019 di Casanova di Neri e l'Orvieto DOC Classico Superiore Calcaia di Barberani. Andiamo su 7, settimanale del Corriere della Sera, di vini, la rubrica di Luciano Ferraro, quel tiro a sorte che generò una perla del vino. Un ettaro di tabacco valeva di più di un ettaro di Sangiovese. La Montalcino anni 70 attraverso i ricordi di Francesco Marone Cinzano, patron di Coldorcia, quella famiglia che si arricchì con i liquori attraverso 2 secoli di alterne fortune, è stata una delle prime del nord a puntare sul Brunello. Nell'attuale Coldorcia si imbottigliava già nell'Ottocento, narra il conte Marone Cinzano, c'era la fattoria Sant'Angelo dei Franceschi, 1000 ettari, Stefano e Leopoldo la ereditarono, divisa a metà, tirando a sorte. Nel 1973 la metà che venne chiamata Coldorcia fu messa in vendita all'estero dalla moglie spagnola del proprietario, ma il dossier finì sul tavolo di mio padre che concluse l'affare. I Marone Cinzano abitavano allora tra Torino e Ginevra, la tenuta poteva contare solo su 1 ettaro di Brunello, ora sono 75. Scrive appunto Luciano Ferraro su 7. Sempre su 7 restiamo, verdura fresca, solo gli spagnoli fanno meglio di noi, a loro la vittoria del testa a testa, insieme produciamo quasi la metà dell'UE sulla verdura fresca in Europa, è un testa a testa come produttori tra Spagna e Italia, con il paese iberico che supera di molto poco il nostro come dati annuali, lo certifica Eurostat, l'Istituto Continentale di Statistica, pubblicando i dati del 2022. La Spagna ha coltivato 13,9 milioni di tonnellate di verdura, al secondo posto c'è appunto l'Italia con 12,3. A distanza maggiore si piazzano invece Francia 5,9 e Polonia 5,3. Quindi arrivano l'Olanda e la Germania. Al settimo posto il Portogallo. Il Belgio supera d'un soffio la più ben estesa Grecia. Chiude la top 10 dei coltivatori di verdura la Romania. Da notare nel complesso, Spagna e Italia rappresentano poco meno della metà dell'intera produzione dell'Unione Europea di verdura fresca. Andiamo su Repubblica Bari, il rapporto Nero di Troia e Primitivo tra i più venduti. Primitivo e Nero di Troia sono tra i primi 5 vini spumanti venduti nella grande distribuzione della Puglia nel 2023, insieme a Trebbiano, Prosecco e Lambrusco. Il Negramaro si è piazzato al 14° posto tra i vini più venduti nella GDO a livello nazionale, mentre il Primitivo compare nella classifica dei primi 15 vini emergenti, con un tasso di crescita del 5,2% sull'anno precedente. Lo riferisce l'anteprima dello studio Circana per Vinitaly su dati registrati da supermercati, ipermercati, discount e libero servizio piccolo che verrà presentato a Vinitaly il 15 aprile nel corso della tradizionale tavola rotonda su vino e GDO organizzata da Verona Fiere. Andiamo sul Corriere della Sera, l'intervista al ministro Nordio, essere giudicati da figure idonee, a questo servono i test per le toghe, si parla tanto appunto di questi test psicoattitudinali. Nicola Gratteri dice di farlo anche a politici aggiungendo alcol e narcotest, lei si è detto disponibile, ma a quale? Nel 2021, risponde Nordio, Giorgia Meloni ha sottoposto tutti i suoi parlamentari al test antidroga, auspicandone l'estensione ai colleghi. Io sono pronto a farlo anche domani, ma sull'alcol andiamoci piano. Una cosa è guidare ubriachi, una cosa è concederci uno spritz. Vengo dalla terra del prosecco, mi fosse vietato, potrei dimettermi. Churchill salvò l'Europa pasteggiando a champagne con brandy, come dopo cena. In chiusura andiamo su Italia Oggi, coupon sempre più digitali, l'alimentare è il settore leader, bene anche il pet food, complice l'inflazione, cresce il mercato dei buoni sconto e la carta cede il passo all'online. Complice l'inflazione, scrive Marco Livi, cresce in Italia il mercato dei coupon e se l'alimentare continua a farla da padrone con la metà dei buoni distribuiti, è da segnalare anche il boom dei buoni digitali cresciuti del 45% lo scorso anno. Lo rivela uno studio condotto da Savi. Tra i beni alimentari più acquistati, i prodotti confezionati hanno superato le bevande con il 25,8% del totale rispetto al 25,5% registrato dal comparto beverage. Seguono il latte, i derivati e i dolciumi. I coupon per il pane, i prodotti da forno e per i condimenti sono stati utilizzati rispettivamente dal 7 e dal 6,2% del totale, mentre i surgelati si sono attestati su una quota del 4,1%. Bene, è tutto con la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo buona Pasqua. Noi ci risentiamo martedì prossimo. Sempre qui su wenews.tv.